Nell'ambito della rassegna Carmelo Bene in scena, il Palazzo delle Esposizioni presenta Incontro su Carmelo Bene con Jean-Paul Manganaro, Pier Giorgio Jacquet e Gioia Costa. Incontro del 5 dicembre 2012.
Addio.
Dimmi, ci rivedremo ancora?
Addio.
Pietà, dimmi che m'ami.
Manfredi.
Buonasera, grazie di questa occasione che ci fa ritrovare dopo 10 anni davanti a questa mole di immagine di Carmelo Bene, proprio benedette foto, perché se non c'era, probabilmente se non c'era questa occasione c'era un grande silenzio. Questi 10 anni sono stati 10 anni veramente di silenzio rispetto a tutto quello che ha aperto e che ha lasciato aperto Carmelo Bene. Quindi questa è un'occasione probabilmente fortunata per ritrovarci, per vedere questa mostra che ha delle foto bellissime di Abate, e devo dire che c'è una grande impressione a vedere improvvisamente questa esposizione così ampia di immagini di Carmelo Bene ferme, come un insetto nell'ambra, perché lui che era così mobile, così imprevedibile, così veggente, così sempre in anticipo nella parola, nella scena, fermare queste immagini, e aveva questo rapporto così importante con l'immagine, così maniacale nella cura e così certo nel volerla smembrare per trasformarla in una melodia visiva, per farne un'altra cosa. E allora forse così due tipi di immagini erano sorprendenti guardando la mostra. Una era quella di Salomè, che noi conosciamo nel film, o se no erano sempre visibili in bianco e nero, perché erano delle diapositive ed era raro vederle a colori, e ci sono questi colori saturi, magnifici, ed è una grande impressione vederle ferme, perché poi Salomè è il film del montaggio folle, una quantità di fotogrammi che si susseguono, e quindi vedere invece, poterlo fermare così, è una grande impressione proprio di chiarezza anche di quello che è il disegno della Salomè. E un'altra completamente diversa, sulla quale mi volevo soffermare, c'è un'immagine di lui con Citti, e si vede Carmelo in primo piano con questo cappotto aperto scuro che guarda in basso con un sorriso che sta per affiorare, sembrerebbe così, e dietro c'è Citti torso nudo con le braccia così dietro la schiena, a un passo indietro da Carmelo, che lo guarda frontale alla macchina, alla macchina fotografica, con Carmelo alla sua sinistra, e quindi quest'occhio completamente bianco, e lui che lo guarda, romanissimo, sedotto, un po' strafottente, ammirato e vinto. È come se in questa immagine ci fosse un po' il destino di tutti e due, perché c'è questa solitudine di Carmelo Bene che lo sa, e invece c'è questa velocità, questa intelligenza di Citti. Insomma, sono due immagini molto diverse, ma che tirano fuori forse un filo del racconto proprio di quello che si può vedere con questa mostra, che si vede da queste immagini ferme. E allora mi veniva in mente che forse è come se esistesse la giusta distanza, dopo tanto tempo è come se queste linee così forti che aveva tracciato Carmelo Bene, che si erano viste e raccontate in maniera diversa, adesso lasciassero intravedere proprio la linea portante. Camille Desmoulins, per esempio, parlava sintetizzava in maniera fantastica questo suo rifiuto proprio incondizionato per l'oscenità delle sale da spettacolo, che è quello che poi è diventato con la Biennale tutto il lavoro sul teatro senza spettacolo che Carmelo ha raccontato e ha teorizzato nel periodo della Biennale, da una parte. E così mi piaceva anche fare qualche nome delle persone che hanno accompagnato hanno accompagnato tutto il periodo di lavoro di Carmelo Bene, e una delle persone che è stata vicino a Carmelo Bene in Italia e che lo ha seguito sempre è sicuramente Maurizio Grande, che lo ha conosciuto e seguito e studiato e raccontato tante volte. E allora accenno soltanto a una delle molte cose importanti che ha scritto Maurizio su Bene, e a un certo punto con grande anticipo diceva che se Artaud cercava una scena da riempire, Carmelo faceva il contrario, cioè cercava una scena che fosse da vuotare perché lì ci potesse essere il trionfo della, così, la gioia dell'annichilimento e del fare il vuoto. E forse in questo annullamento, in questo piacere del vuoto, c'è in fondo la chiave di lettura di tutto quello che poi è stato il lavoro che ha fatto Carmelo Bene, perché questo suo avvocare a sé tutti i ruoli per distruggerli, maciullarli e passare ad altro, e quindi far liberarsi dai personaggi e liberarsi dagli equivoci che certo teatro, appunto quello così definitivamente condannato da Camille Desmoulins, tira fuori, è una cosa importante. E poi Francesca citava il saggio di Jean-Paul Manganaro. Allora, sempre per la giusta distanza, forse l'amore è un po' acceca, per cui quando una cosa è troppo vicina e troppo accanto se ne perdono i contorni. E poi c'è un momento in cui, così, a sua scelta, le cose assumono la giusta distanza. E questo saggio di Jean-Paul è bellissimo. E a un certo punto, con una semplicità e con una chiarezza estrema, riesce a dire, cioè a far vedere quanto nel corso del tempo Carmelo è tornato sempre su due spettacoli, su due figure, che sono quella di Pinocchio e quella di Amleto. E queste due figure è come se fossero le due sponde di quello che è stata la sua ricerca sempre, cioè Pinocchio e il burattino che poi arriva alla macchina attoriale, mentre Amleto è questo personaggio cavo che accoglie le riletture di Shakespeare, ma anche di Marlowe, anche di La Forgue, e perché di Freud, e perché no con digressioni in Gozzano. E insomma, questa ampiezza di questo spazio fra queste due forme, queste due colonne, diciamo, contengono probabilmente tutta la ricerca di Carmelo. E vorrei dire anche un'altra cosa, che Jean-Paul ha appena finito la traduzione francese dell'opera di Carmelo, che è già una bella scommessa, ma questa traduzione, poi se vogliamo così letteralmente prendere il fatto che è prendere una cosa e portarla da un'altra parte, lui ha veramente dischiuso a Carmelo, proprio così, ha sollevato un lembo di una tenda di un camerino e ha fatto entrare Gilles Deleuze. Da lì è nato Sovrapposizioni, che è un libro capitale, bellissimo, chiarissimo, che forse chiarisce tante cose. È nata un'amicizia, Carmelo parlava di Deleuze come di un fratello, ma da questo gesto poi è arrivato Lacan, è arrivato Foucault, è arrivato Roland Barthes. E questo grande ingresso così alto di Carmelo Bene a Parigi è sicuramente dovuto alla traduzione vera e più coraggiosa e più amorosa che Jean-Paul ha fatto di tutto il suo lavoro. E mi sembra una cosa molto importante questa da sottolineare. Ecco, da sottolineare. E poi vorrei dire un altro paio di cose, però così piccole. Probabilmente perché avendo il piacere di avere questi amici con noi sarebbe bello ascoltarli. Io volevo ricordare questo libretto ACB, che è stato effettivamente l'occasione per far parlare tutte le persone che sono state veramente vicine a Carmelo Bene e che sono arrivate con un ricordo, con una domanda, con un pensiero. Alcune mancano per loro pudore, altre perché non le ho trovate. E poi c'è stato questo specchio fra le parole che arrivavano e le fotografie che tutti i fotografi hanno dato, cogliendo un momento, uno squarcio, un dietro le quinte, e ne è venuto fuori un racconto. L'unico che è presente ma che non era, come dire, informato è Abate, perché non l'avevo trovato, e quindi avevo preso delle sue fotografie e avevo detto che ero disposta, come dire, ad assumermi la responsabilità, ma insomma le avevamo pubblicate senza la sua autorizzazione, e adesso glielo diamo questo libro, e sono molto belle. E quindi poi i cerchi si chiudono improvvisamente. E poi volevo leggervi una frase di Deleuze, perché si è parlato sempre di questo rissa di Carmelo, rissoso, arrabbiato, personaggio da fiera, no? E riguardavo alcune delle trasmissioni in cui aveva questa posizione così ferma, in realtà è così ogni tanto sdegnata, giustamente sdegnata, ma che difendeva una posizione così chiara e così in anticipo. E allora ho trovato questa frase di Deleuze che mi sembrava così bello condividere. Il teatro di bene non si sviluppa mai in rapporti di forza e di opposizione, nonostante sia un teatro duro e crudele. Anzi, i rapporti di forza e di opposizione fanno parte di quanto è mostrato solo per essere sottratto, ritirato e neutralizzato. I conflitti non interessavano Carmelo Bene. Sono solo un supporto per la variazione. Il teatro di bene si sviluppa nei rapporti della variazione che eliminano così i padroni. E questo mi sembrerebbe un modo per mettere a tacere questa immagine così violenta e burrascosa e da cronaca che poi, come dire, si mette davanti invece a tutto quello che lui ci ha lasciato di lancinante, di così, di folgorante. E poi volevo chiudere dando la parola ai nostri amici con una frase che mi sembrava molto bella e che chiude il pensiero che vi ho accennato prima di Camille Duvelier, e che dice questo proprio nel suo intervento nel libretto di cui vi parlavo: ora che Carmelo non è più, l'oscenità sembra aver già guadagnato terreno, lo spettacolo invade le ultime zone di implacabile bianchezza. Eppure rimarrà sempre, come in sospeso nell'aria di molte sale di teatro, una vibrazione impassibile, una lacerazione taciuta, pronta a precipitare, quando un respiro di nostalgia vi solleverà il petto e l'eco sempre vivo della voce di Carmelo verrà a far vibrare i vostri nervi con le fibre della vostra anima. Grazie.
Vorrei ringraziare gli organizzatori di questa mostra di Claudio Abate, anzitutto perché è una mostra splendida, assolutamente completa, e soprattutto offre la visione di un Carmelo non testimoniato soprattutto dalla televisione, e quindi l'unico supporto di testimonianza sono queste foto. E quando ho visto con attenzione questa mostra, mi sono reso conto di una evidenza che conoscevo già, che sapevo già, che però veniva ridetta in modo perentorio e a cui non si poteva opporre nulla. Carmelo era assolutamente splendido. Carmelo era bello. Aveva una bellezza, una specie di perfezione. Penso che si possa dire questo, non so se di pittura o di statuaria, però aveva questa evidenza immediata, esterna, della bellezza. E non è una bellezza da rotocalco, non è una bellezza da fotografia, ecco, è fotogenica, sì, è una bellezza già profondamente matura, e direi che appartiene al Sud, al Sud molto largo. Chiaramente non è un nordico, non è svedese, non è olandese, non è inglese, appartiene all'Italia, all'Italia del Sud e forse anche al Mediterraneo, per andare più in là. E, dico questo non per sottolineare un'evidenza estetica, dico questo perché la bellezza, questo tipo di bellezza sua, è già una tecnica a teatro, quindi è un elemento estremamente importante. Scolta anche in tutta una serie di variazioni, cioè dal bianco e nero al colore, più o meno messa in scena, più o meno timida, con tutta una serie appunto di nuance molto particolari che rivelano un carattere anche in fuga direi veramente modesto, è splendido proprio per questa modestia. È capitato per delle ragioni direi assurde che io veda anche una mostra di Vermeer in questi giorni, e mi è venuto in mente che alcune foto in bianco e nero di Carmelo fatte da Abate somigliano molto a un clima barocco, non italiano, ma nordico. Quindi ecco, ci si sposta su delle geografie, delle cartografie molto diverse in funzione di certi atteggiamenti, di certi elementi qui puramente pittorici, però ricordo anche che Carmelo ha molto rivendicato il barocco come elemento fisiologico del suo teatro, del suo lavoro, del suo pensiero. Poi effettivamente andrebbe sviluppato e vedere come funziona questo barocco, che non è romano, ma è un barocco molto intimo, appunto come quello di Vermeer, per esempio, se mai Vermeer potesse essere barocco, e che tipo di baroccaggine, direi piuttosto quella di Rembrandt, per capire meglio, ma c'è questo. E l'altra qualità di Carmelo, ma quando dico qualità non mi sembra di essere chiaro, in Carmelo la bellezza e quest'altra qualità sono delle condizioni esplosive, quindi non è una qualità come sei carino, come sei grazioso, come sei docile, come sei bravo, no, la qualità è portata all'estremo, è sempre prossima a scassinare, a forzare il pensiero, la mente di chi lo ascolta, di chi lo guarda. L'altra qualità l'avevo percepita nel 69, quando ho visto per la prima volta la Nostra Signora dei Turchi a Parigi. Sono rimasto in Sicilia direi impalato, altrove direi impietrito dalla voce di Carmelo. La voce di Carmelo era scandalosa, è molto scandalosa. Per qualcuno che aveva come me lasciato l'Italia da appena 2 anni, sentire questo italiano, la lingua di Carmelo Bene in senso totale, non è soltanto la parlata di Carmelo, il modo in cui Carmelo faceva la sua voce, aveva la sua voce, era il modo in cui lui sconvolgeva l'italiano, e che valeva da solo, cioè 5 minuti di Carmelo Bene sono almeno un anno di sedute di psicanalisi da qualche parte, con risultati ben migliori in genere. Però ecco, questi due aspetti di Carmelo, cioè questo splendore fisico e questo splendore della voce, erano essenziali per costituire già gli elementi determinanti di un grandissimo teatro. Andrebbe valutata con moltissima circospezione questa qualità estrema di Carmelo. Non basta dire che sia bello, non basta dire che abbia una bella voce, perché in realtà le operazioni che compia con queste due tecniche insite nel suo mestiere di attore sono molto più sconvolgenti. Quando Carmelo legge Dante, prendo dei piccoli esempi che sono abbastanza conosciuti, quando Carmelo recita Dante, la sala recita con lui, comincia a recitare, perché sono dei versi che abbiamo tutti imparato a memoria, e quindi viene da farlo. Però a un certo punto la sala si zittisce, perché sente immediatamente che non stanno dicendo la stessa cosa. Non stanno dicendo la stessa cosa, non dicono la stessa lingua. E quindi, c'è qualcosa che non... c'è qualcosa che lì viene rivelato in una potenza assoluta, che precipita quasi nell'assurdo, in un certo modo. Ma si ha l'impressione, quando Carmelo recita Dante o recita Leopardi, che il poeta stia lì scrivendo i suoi versi, in quel momento preciso, in quello spazio, in quel tempo che ormai sono ridotti a questa presenza immediata dell'opera. Questa era la potenza, direi, questo eccedere sempre di Carmelo, che in realtà è qualcosa che si può valutare molto, non dico facilmente, ma insomma ci si può lavorare sopra. Credo alcune cose sono state fatte in questo senso, ma si potrà lavorare ancora a lungo. Tra l'altro, a parte le foto di Abate, effettivamente dopo le testimonianze sono molto più importanti. Vorrei ricordare di questa epoca di Claudio Abate anche tutto il laboratorio artistico di Carmelo, che lavora sui poeti, lavora essenzialmente sui poeti, Majakovskij e Lorca, e lì ci sono delle dismisure molto importanti che poi saranno riprese in altri tipi di spettacolarizzazione. Ma nelle foto appunto c'è anche questa evidenza che un grandissimo artista, chiamiamo così questa cosa, che un grandissimo artista non ha bisogno in fondo di molte smaliziature, gliene bastano di alcune fondamentali, ed è strano di vedere, o vedere piuttosto, è strano vedere come i leitmotiv di Carmelo sono pochissimi, quasi uguali e sempre ripetuti, non ripetitivi ma ripetuti, cioè non è importante diversificare alcune cose, è meglio anzi insistere su alcuni elementi. Non so, il vestito, l'abito di scena, ecco, una specie di piccola cotta di cotone, però rivestita da altri argomenti come armature. Ecco, l'armatura riviene costantemente sia da Nostra Signora dei Turchi, il primo Nostra Signora dei Turchi, sino al Macbeth c'è questa armatura, c'è ancora in modo diverso anche in Penthesilea. Il manichino, ecco, il manichino che si ritrova nei primissimi spettacoli di Carmelo, torna in modo prepotentissimo in tanti spettacoli di Carmelo, ivi compreso Omelette for Hamlet e poi soprattutto in Penthesilea. Insomma, il letto circolare, il letto come funzione costante di un luogo in cui si legge. Il letto serve a leggere, etimologicamente lectum è laddove si legge, il letto significa nella rappresentazione scenica di Carmelo che l'opera è già stata letta ed è quindi inutile ripeterla, ma se ne danno gli stralci di cui la memoria ha conservato qualche sensazione. Vabbè, sto dicendo un po' delle cose un po' assurde per quanto riguarda forse le propos de ce soir, le proposte di stasera, però ecco, ciò che questa mostra mi ha ispirato molto e in un certo senso mi ha anche sconvolto, perché restiamo sempre con il desiderio di aver perduto qualcosa di non più afferrabile, ma queste foto ce lo danno in un certo modo, e non è un modo fisso, non bisogna guardare una foto, bisogna guardarle tutte e poi fare una sintesi, potremmo dire uno shake, come Shakespeare. Shakespeare è uno shake che scaglia lance, e queste foto sono delle lance scagliate, bisogna effettivamente scuoterle, guardarle tutte insieme e vedere come la ripetizione che c'è in Carmelo non è altro che l'essenza stessa della ricerca. Carmelo Bene è anzitutto un ricercatore, il suo campo di ricerca è stato il teatro e, diciamo, la recitazione, per restare in una sorta di convenzione un po' purtroppo patetica, le parole non bastano a dire le cose, ma l'importante di questo ripetere è proprio non solo un atto teatrale, ma è soprattutto un atto di grande scienza. L'insistenza stessa data, mi pare di aver sentito che Joy abbia parlato di Amleto e di Pinocchio, l'insistenza stessa data non solo a questa figura centrale del teatro europeo, forse la più importante, non dico la più bella o la più grossa, ma diciamo la più vistosa, ecco, figura del teatro occidentale, quella che poi ha dato luogo a tutta una serie di equivoci, che fossero romantici o post-barocchi o post-modernisti e così via, diventa il modo in cui non può più essere letta l'opera. Allo stesso modo in cui, però è una delle rappresentazioni somme del teatro occidentale, lo stesso per Pinocchio. Pinocchio in fondo è il burattino, cioè l'attore, come, così come deve essere una macchina. Cos'è una macchina? Una macchina è, e in questo credo che Maurizio Grande abbia percepito qualcosa, anche se non l'ha fatto con Carmelo, ma l'ha fatto con Gadda, che c'è una meccanica insita nel modo espressivo, nel modo espressivo, cioè la creazione non è il frutto di una ispirazione che si aspetterebbe, come posizione un po' da Ippolito Pindemonti o da Monti anche aspettano l'ispirazione, intanto non viene, è sempre assente l'ispirazione. È la disperazione che è più interessante, no? La disperazione porta effettivamente a scrivere, e nella scrittura e quindi in qualsiasi tipo di lavoro di creazione c'è un meccanismo meccanico, non saprei come in che altro modo dirlo. Ma più lavori, più funziona. Questa è l'ispirazione. E Carmelo non ha smesso di lavorare esattamente sempre, quasi sempre sugli stessi temi e sulle stesse modalità, esprimendolo in fondo quasi sempre allo stesso modo. Qual è allora il genere? Ho l'impressione, non sto banalizzando Carmelo, sto cercando di afferrarlo alle caviglie e anche alle spalle. La grandezza e la differenza singolare dello stile, ecco, che è un esterno costante dell'opera di Carmelo. Posso parlare molto a lungo di Carmelo, però nello stesso tempo non so cosa dirvi, quindi se avete delle domande magari poi ci rivediamo fra poco. Grazie del vostro ascolto.
Bene, io lo banalizzerò io. Mi hanno detto di parlare dell'ultimo bene, ho fatto un temino e poi mi sono accorto che ultimo è un aggettivo veramente straordinario, perché se lo si mette posposto dopo il nome passa da finito a indefinito. L'ultimo bene diventa il bene ultimo. L'ultima domanda, le domande ultime. E in effetti questo ultimo sconfina e ci fa scoprire che le domande ultime forse somigliano anche alle impressioni prime. Allora, per parlare dell'ultimo bene, ho cominciato da zero. Conosco bene, posso dire, da quando io avevo 20 anni. Dall'altra parte, ovviamente. L'ho visto in platea la prima volta che l'hanno premiato con una tournée dell'Eti, l'hanno mandato in provincia e quindi è arrivato anche nella mia città. E me lo ricordo a differenza degli altri spettacoli, perché qualche volta capita qualcuno, qualche spettacolo che ti dà l'impressione di conoscerlo e qualche altra volta non lo riconosci. Posso dire che lo conosco da sempre, dal momento in cui mi è presa una febbre di riconoscenza e di riconoscimento, che ancora, detto fra noi, tanto siamo pochi, si esprime in una specie di mania di imitazione mentale, di quel segreto esplicito della voce di Carmelo di cui parlava Jean Paul. A proposito, Jean Paul diceva: è una voce eidetica, e mi ha colpito, sono andato a vedere anche che cosa significasse, mi sono letto Husserl. La voce eidetica concerne, diceva il dizionario, gli oggetti ideali della mente, e però è anche l'immagine percettiva, soggettiva di qualcuno che la scaraventa sul mondo esterno indipendentemente da quello che è, dalla realtà del mondo esterno, una specie di verità allucinata o di allucinazione di verità. Ecco, allora per me, e anche oggi, detto in termini meno tecnici forse, quello che mi ha colpito, come quando uno ascolta qualcuno che canta e talvolta ti colpisce il fatto che sta cantando al posto suo, anzi al posto tuo, tu ti senti deprivato perché c'è lui che canta, come diceva Jean Paul, provi a cantargli dietro, a fare un karaoke mentale, ma poi in realtà ti surclassa e nello stesso tempo ti sostituisce. A questa emozione però si aggiungeva qualcosa di particolare, perché quella voce è un tessuto musicato di toni più forti dei significati, più forti delle parole. E c'è ancora, per chi lo può ascoltare, una specie di aura di ironico stupore, di divertito dolore, piena di ossimori, insomma, con cui Carmelo Bene riesce a dire e smentire o disdire, come dice lui, ogni significato. Ecco, per me il teatro è sempre stato quello che io amo, quello in grado di smascherare la finzione della realtà. Però sono parecchi che ci provano a questa sfida, addirittura travestendo il teatro da autentico rispetto alla realtà che sarebbe finta. E devo dire che la differenza è che Carmelo Bene di questa smascheranza non ne faceva un discorso da vendere, una denuncia, ma una specie di percorso da vivere, una specie di maledizione, perché a differenza di molti altri maestri del teatro che hanno teorizzato e praticato l'autenticità del teatro contro la falsità della vita, era un attore, era un corpo mente in scena, era l'attore della vanità dell'esistenza e, per citare una sua frase, della gratuità, che è l'ambiguità la più perfetta. Era cioè il corpo e l'anima di quella insensatezza del senso che ancora mi incanta, che ancora inseguo e che è diventata veramente vana da quando non c'è più. Ma visto che siamo qua, è poi vero che non c'è più, è poi vero cioè che è morto da 10 anni, oppure sono soltanto 75 anni che è nato? Io credo che anche qui la prima cosa da scegliere è questa: decidere se commemorare la morte o se restare ancora in attesa di ulteriori prove da parte di un uomo teatro che è ancora di là da interrogare, di là da inseguire. Carmelo Bene non si è mai iscritto al partito oggi più frequentato, è il partito della storia. E non so se ce ne rendiamo conto, ma la storia con Carmelo non funziona. E non è soltanto perché non gli piaceva, le sue denunce sul tempo cronologico, l'odio espresso nella sua vita contro l'inventore del calendario, ma è perché è inadatto, è inadattabile alla staticità di un commento, di un monumento da porre dentro la storia dell'arte, della cultura, peggio ancora di quella della società. A guardarlo bene non fa parte delle vecchie glorie, non è mai passato in commedia, non ha avuto mai il successo come un participio passato, non ha mai avuto un avvenire, nemmeno dietro le spalle. È sempre stato una parte del divenire. E a questo punto è vero quello che dice Gioia, lo scritto di Deleuze è importante per capirlo. La sua distanza dalla cultura di massa ieri era provocatrice, oggi è addirittura offensiva. La cultura e la società di massa, che ha vinto tutti, ci siamo tutti dentro, ma non ha mai convinto nessuno, non permette a Carmelo Bene quell'ingresso che noi, come dire, qualche volta con queste manifestazioni auspichiamo fra i maggiori padri del teatro, i maggiori padri del DAMS, se volete. Per questo è passante, ancora è passante, per usare una parola di Grotowski, non è passato. Non ha mai fatto il pedagogo, non ha mai trasmesso un metodo. Ha commesso opere per produrre se stesso come capolavoro, lasciando dei reperti, come queste foto, che sì, l'ha fatte Claudio Abbate, ma sono le sue. Lasciando reperti, ma non repertori. Lasciando tracce ma non impronte, lasciando segni ma non insegnamenti, e quindi come si fa a consegnarlo alla storia, abbassarlo alla sociologia, a schierarlo in politica? Tutte materie che lui conosceva bene, devo dire, ma le vedeva in veduta aerea, in sospensione, magari anche in dimenticanza. E poi chi se lo può permettere? come si può spiegare un genio se non siamo geni più grandi di lui? Come si può chiuderlo in una lampada se non abbiamo più desideri, più domande? Io credo che bisogna cambiare ottica, e tornare a quella di prima, a quella di cui parlava Jean-Paul, guardarlo dal basso, come quando si guardava, per l'appunto, in palcoscenico, e scoprire che va ancora interrogato, e va addirittura interrogato nemmeno sulle domande ultime, ma sulle scoperte prime, che sono ancora da affermare. Chi va a teatro sa che la vendetta della storia, la vittoria della sociologia, la protervia della politica ha rimesso il teatro al suo posto. Eppure lui, tanti anni fa, in termini che allora facevano finta di scandalizzare qualcuno che faceva finta di scandalizzarsi, parlava della rivoluzione copernicana, che era finito il teatro tolemaico della rappresentazione e che bisognava quindi arrendersi a questa rivoluzione copernicana dell'irrappresentabile. Beh, questa roba qui non è mai passata. Forse non è mai passata neanche la rivoluzione copernicana, visto che il sole nasce, cioè abbiamo tutti la convinzione che ancora sia il sole che gira attorno alla Terra. Solo che almeno la scienza concorda con Carmelo, mentre il teatro non si arrende alle sue evidenze. Non tutto il teatro è, certamente, ma una gran parte di teatro, il grande pubblico che ancora crede che la finzione serve a rappresentare la realtà, a celebrarla, e tantomeno si è arreso il grandissimo pubblico televisivo, quello che conosce Carmelo attraverso la sua controfigura, come diceva lui, il suo personaggio mediatico, quando andava a combattere contro i mulini a vento della comunicazione e dell'intrattenimento di massa, riuscendoci peraltro a colpirli più di una volta. Anzi, nella sua storia, non dell'ultimo bene, ma del precedente, è noto a tutti che il cortocircuito televisivo fatto nel circo di Maurizio Costanzo, oppure la sua apparizione alla Madonna durante la lettura d'Antis di Bologna, sono i suoi miracoli più noti, i miracoli più celebrati in un certo senso. E invece il miracolo che faceva sempre a teatro, gli riusciva sempre, cambiare l'acqua in vino, qualche volta guarire i lebbrosi, resuscitare i morti no, dice nella sua Salomè, giustamente. Però i miracoli gli riuscivano sempre. Ma allora adesso ricomincio da capo, perché in realtà io il signor Carmelo Bene l'ho conosciuto quando aveva soltanto 54 anni. Quello che conoscevo prima era il mio attore. E non voglio raccontare storie, no, solo delle note sbrigative che mi hanno colpito e che credo colpivano tutti quelli che lo incontrassero come signore, come persona. E cioè un'attenzione verso l'altro che arrivava fino al timore, una umiltà come postura, una gentilezza come natura e una sfida verso se stesso che continuava imperterrita, per rubare un'altra idea di Jean-Paul, con una oltranza incredibile. L'ho conosciuto in un periodo di solitudine più dichiarata, di frequentazioni sicuramente più selezionate, però era un periodo, credo, d'oro, un periodo di libertà, di verità, senza compromessi, se facciamo i calcoli, visto che la vita cosiddetta degli altri, e anche la mia, grazie a Dio, si è molto allungata, dai 54 ai 64 anni siamo nella piena maturità, siamo nella vera autonomia di tutto, ci si può permettere anche da se stessi. Mi è capitato di vederlo provare, cioè di vederlo studiare, di vederlo pensare, di fare seminari, come lui chiamava tutti gli incontri, perché a tutti gli incontri dava un grande peso, e di ripetere, spingere verso la verticalità quei suoi concerti di poesia, di portare addirittura la sua fonè fino al silenzio. L'ultima Achilleide all'Argentina di Roma è stata, da questo punto di vista, se qualcuno di voi c'era, qualcosa di scioccante per la paralisi che era presa al pubblico. E quindi l'ho visto, credo, negli anni in cui si tuffava con il massimo dell'oltranza in quelle zone più alte della sua ricerca impossibile, che è una ricerca anche invisibile, che è una ricerca anche inudibile. E allora noi, poveri spettatori, che facciamo oggi? Ci dà gusto riascoltare, rivedere le sue opere precedenti, non quelle dell'ultimo bene. quelle del primo, del secondo, del terzo, nelle sue molteplici vite, ci dà gusto perché quello è vero, ci divertiamo a sentirci compresi, ci divertiamo davanti a quei film che ormai abbiamo imparato, incantati all'ascolto di quelle sue opere radiofoniche inarrivabili, delle sue produzioni discografiche, e però per tornare all'ultimo, io credo che l'ultimo bene è ancora di là da venire. Forse un giorno si riapriranno le pagine del suo poema, del Mal dei Fiori, oppure dell'altro poema inedito, Leggenda, e forse quel giorno, invece di essere, come dire, sudditi spaventosi, qualcuno potrebbe anche riscoprire come questa specie di fabbro, questo poeta fabbro, ha cercato una scrittura viva, una specie di calce viva dove seppellire quell'oralità e quella corporeità che aveva costituito il suo attore. Ci sono passi in quel poema e soprattutto c'è un lavoro dietro quei passi che è molto più importante, il processo dell'effetto è quel lavoro di seppellirsi vivo, di seppellire la sua voce viva, è effettivamente una cosa, secondo me, ancora tutta da interrogare. A noi ci fa più piacere il ricordo, parlo per me, il riascolto di quel bene che sembra diventato nostro. A me piace molto la Salomè radiofonica, la riascolto almeno due volte l'anno, o rivedere il suo Amleto di meno che lui aveva comunque già bocciato. Mi consola sentirmi dentro le vecchie opere, e però credo che in queste occasioni, quando finalmente se ne parla, e se ne parla in comunità, bisogna almeno rendersi conto che un imperativo categorico dovrebbe spingerci ancora ad interrogarlo, a capire quello che non abbiamo capito, anzi quello che non ci ha compreso. E quindi l'ultimo bene può cominciare adesso. Adesso c'ha solo 75 anni, è qualcuno che ha il desiderio di essere compreso e non di sistematizzare il passato, non di fare delle memorie una specie di compensato. Può affrontare le sue domande ultime in compagnia. L'ultima vita che ho visto non è quella senza opere, come si crede, è l'ultima opera. Mi è capitato di guardare più il processo che i prodotti, e abbraccio, mi ricordo appunto, dall'Hamlet Suite al concerto d'autore di D'Annunzio sulla figlia di Iorio, l'Achilleide che ho già citato, addirittura mesi passati a concepire un concerto mistico dedicato a San Francesco con la mistica femminile medievale del Seicento, fino a Juan de la Cruz, che era il modello del senza modo, dell'eccedere. Ma c'è gente che ne sa più di me, se volete sapere, dell'ultima vita. Per esempio Luisa Viglietti, che è qui, dell'ultimo bene, non saprà tutto, ma ne sa più di tutti. Di quella ultima vita che va oltre la stessa arte, se si vuole chiamare arte le esigenze, le emergenze delle sfide, aveva già in qualche modo toccato i suoi record, l'atto che sfugge all'attore, la voce che cancella il corpo, addirittura il silenzio che cancella la voce, la lettura come oblio del testo, vado avanti a citazioni critiche che però sono condensate, che lui faceva proprie. Ecco, questo è importante ricordarlo, perché altrimenti rischiamo, ricostruendo una memoria storica, di mettere dentro la storia qualcuno che ha sempre voluto starne fuori, e quindi di sottolineare, come al solito, le origini piuttosto che i punti più elevati. I punti più elevati sono sicuramente gli ultimi. Credo che anche le ultime visite ai defunti, quella che citavo prima, quando si recava nei parterre televisivi a trovare noi i morti viventi, anche quelli, insomma, sono importanti. Anzi, a pensarci bene, non credo che fosse Don Chisciotte. A riguardare quei programmi che adesso un po' su YouTube, un po' qua e un po' là, possono essere ripescati, forse Carmelo lì è l'ultimo mulino a vento contro cui una serie di don abbondi cercano disperatamente di lottare. È esattamente il contrario. Per questo va interrogato, perché Carmelo ci rivela sempre che c'è un contrario e un contrario del contrario. Quelli che, come noi, provano in fin dei conti, ad archiviarlo, perché ce ne sono anche di peggio, ci sono anche quelli che provano a superarlo e a sentirsi superiori, e indubbiamente lo sono, nel senso di essere posteriori. Siamo tutti superiori. Lui no, è una sorta di futuro da sempre anteriore, non è un mito, perché bisogna essere condivisi, celebrati dalla società per essere miti. Non è un genere, e non perché fosse degenere, ma perché non ha allievi, ha dei devoti, così come ha dei detrattori. E non è nemmeno un uomo di successo, da quando il successo è stato sostituito dal consenso, e infine del dissenso, nemmeno parlarne. Ha fatto bene Gioia a dire quella frase di Deleuze. Carmelo Bene non dissentiva, non contestava, non protestava e nemmeno provocava. Io penso che si imponeva, anzi forse si esponeva, con tutta la sua necessità e con tutta la sua vanità. La necessità del dire, anzi dell'essere detto, e la vanità di aver detto e dato. Che cosa, come e perché? Beh, queste sono le domande ultime, e chi lavorerà sul bene ultimo le scoprirà da solo.
Non vi credevano, pensavano a Fandonio, ma lo apprendevano da due, da tre, da tutti. Si mettevano a fianco nella riga del tuo tempo, fermatosi di botto case, di mogli, di impiegati e di mercanti. Era un giorno, un innocuo giorno, più innocuo di una decina di precedenti giorni tuoi. Si affollavano allineandosi nell'anticamera come allineati dal tuo sparo. Tu dormivi, spianato in letto sulla maldicenza, dormivi e cessato ogni palpito eri placido, bello, 22enne, come aveva predetto il tuo tetrattico. Tu dormivi stringendo al cuscino la guancia, dormivi a piene gambe, a pieni malleoli, inserendoti ancora una volta di colpo nella schiera delle leggende giovani. Tu ti inseristi in esse con più forza, perché le avevi raggiunte con un balzo. Il tuo sparo fu simile a un Etna in un pianoro di vigliacci. Avessi allora presagito, quando m'avventuravo nel debutto, che le righe con il sangue uccidono, mi affluiranno alla gola e mi uccideranno, mi sarei nettamente rifiutato di scherzare con siffatto intrigo. Il principio fu così lontano, così timido il primo interesse. Ma la vecchiezza è una Roma, senza burle e senza ciance, che non prove esige dall'attore, ma una completa, autentica rovina.
Copyright 2012, azienda speciale Pala Expo. www.palazzoesposizioni.it